venuti in contatto sulla collina di Belief, vicino alla città reale di Scone, si sono impegnati affinché le leggi della fede e le leggi delle chiese e dei Vangeli siano mantenute uniformemente a tutti gli scozzesi. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me c'è il Lord di Lothian, Riccardo.
Ciao Costa, oggi sei tu a darmi appellativi.
Beh, una volta ogni tanto, no, ti può fare. E perché ti ho chiamato Lord di Lothian, Riccardo? Perché entriamo oggi ufficialmente nella seconda serie della nuova stagione, della seconda stagione del Bar Storia, dedicata ovviamente alla storia della Scozia. E prima di questo però volevo darvi un po', no, di avvisi di cortesia. E diciamo ufficialmente qui che venerdì 5 avremo la nostra live mensile, quella di febbraio ovviamente, alle 19, in cui vi parleremo un po' delle novità che ci aspettano in questo mese e di quello che abbiamo in serbo per voi.
Non ci fermiamo mai, importanti novità, sempre.
Esatto, grande Riccardo, bravo per l'entusiasmo, che così fai capire subito quanto siamo ancora fomentati. Esatto. E, ovviamente, per chi non potrà seguirla per i motivi più disparati, le novità usciranno poi, no, nel corso dei giorni sui nostri canali, che insomma c'è il canale, la pagina Facebook, quella Instagram, e c'è insomma poi anche per risentirci sulle varie piattaforme. E ricordiamo sempre a tutti che abbiamo aperto dal mese di gennaio un Patreon, se volete supportarci darci la possibilità di offrirvi sempre cose nuove, sapete dove cercarci. In questo senso ringraziamo l'iscritto delle 5 giornate di Milano, che è uno dei dire del Patreon, Paolo Tazzioli. Grazie mille per seguirci con così tanto interesse, no?
Certo, lui e tutti quanti poi anche gli altri sostenitori della Giovine Italia, della Legione Italiana, che insomma ci supportano e con i quali ogni tanto scambiamo anche delle belle cose sulla chat Telegram.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora Riccardo, insomma, fatti no, i convenevoli di rito, passiamo, no, a raccontare quello che, per cui siamo qui. La prima puntata è dedicata un po' all'origine del popolo scozzese, no? In un certo senso. Certo. Grazie, per nostra fortuna, per nostra immensa gioia, torniamo un po' indietro rispetto a quello che abbiamo raccontato, no, finora, o comunque in generale a quello che siamo abituati a pensare quando si parla di Scozia.
Assolutamente. Faremo durante il mese, insomma, un approfondimento su alcune dei temi che ci interessano di più, perché ovviamente, insomma, con 4 episodi non si può trattare tutta la storia della Scozia. Ma da dove cominciare? Cioè, non sarebbe il Bar Storia se non cominciassero dai romani, ovviamente.
Esatto, una bella citazione ai romani fissa sempre.
Ci sta sempre. Un po' perché comunque nel raccontarvi le cose che ci piacciono vogliamo sempre un po' ritornare e prendere il punto di vista dei romani, che sapete, insomma, sono una civiltà, un popolo che ci piace sempre molto. Un po' perché comunque possiamo leggere una, in particolare più fonti scritte, in particolare adesso cominceremo da una, che ci parlano di questi popoli che oggi, insomma, noi chiamiamo gli scozzesi, ma che ovviamente in un tempo non erano un popolo unico, cioè ci sono tantissimi popoli che, insomma, abitavano in queste zone, e anche perché spesso si sente dire, erroneamente, no, che i romani non riuscirono mai ad attraversare il vallo di Adriano, no, costruito per tenere fuori le tribù più selvagge, che comunque in parte è vero, ma insomma in realtà, come vedremo, i romani arrivarono ben oltre il vallo di Adriano, fino all'estremo nord della Scozia. Poi ovviamente, insomma, le cose andranno anche un po' diversamente, ma diamo un po' di contesto per capire di cosa stiamo parlando. Siamo nel 78 del primo secolo d.C., Roma è impegnata in un'altra grande sfida, che è la conquista della Britannia. È passato un bel po' di tempo da quando Cesare è sbarcato sull'isola, ne abbiamo parlato, insomma, in passato. L'imperatore Claudio nel 43 inizia a mettercisi d'impegno, che insomma decide che è ora di conquistare veramente questa Britannia, no? Senza dilungarci troppo, perché ovviamente la puntata non parla di quello, tra il 43 e l'80 i romani iniziano a intraprendere questo discorso in maniera sistematica. Abbiamo visto anche che la reazione dei popoli autoctoni non si fa attendere, come la rivolta di Boudicca, ne abbiamo parlato insomma quest'estate, ma il dominio romano piano piano si consolida e punta naturalmente verso il nord dell'isola, ovviamente risalendola. E il protagonista assoluto di questa fase espansiva, diciamo, quantomeno di questa prima fase, è senza dubbio Gneo Giulio Agricola, che tra il 78 e l'84 conduce le sue campagne di Britannia, molto famose, dopo aver già servito nella zona, inizialmente sotto Gaio Svetonio Paolino, dal 58 al 62, una persona che insomma già governava quelle zone, un veterano, quindi Agricola, lo potremmo insomma definire così, che comunque non era la sua prima esperienza, aveva già intrapreso tante esperienze, questa l'abbiamo già citata, ma anche in Asia, si era schierato dalla parte giusta in quegli anni di guerra civile, quindi dalla parte di Vespasiano, andatevi a recuperare quando abbiamo parlato dei quattro imperatori, e quindi insomma anche probabilmente il motivo per cui possiamo leggerne le gesta in Britannia, e che appunto nel 78 era tornato come Legatus Augusti Pro Praetore, cioè quella figura, ne avevamo anche parlato in passato, che a seguito della riforma augustea era direttamente scelta dall'imperatore senza limiti di tempo all'interno del suo mandato e che aveva una piena autorità in ambito civile, militare e giudiziario, quindi una persona che insomma poteva gestire molto delle zone di cui si trovava a capo. Le sue attenzioni inizialmente si concentrano sul Galles, dove sconfigge una tribù del Galles del Nord che si chiama gli Ordovici, riprendendo una piccola isola, l'Anglesey, che probabilmente se guardate la mappa del Galles da lontano non vi sembra un'isola, ma se zoomate molto in realtà è un'isola, una piccola isola sulla punta del Nord, che già era stata conquistata da Svetonio Paolino nel 61, ma che poi era andata persa. Dopo queste campagne, insomma, andate bene, Agricola a un certo punto rivolge la sua attenzione proprio verso la Scozia, dove incontra il popolo dei Caledoni. Allora, ne parla Tacito, che è una delle fonti, diciamo, di questo periodo, ovviamente, per forza di cose, dal punto di vista romano, e ce li descrive così proprio nella vita di Agricola. Gli abitanti della Caledonia hanno i capelli rossi e nella grandezza delle membra testimoniano la loro origine germanica. Da dove viene il nome Caledonia? In realtà sembra essere molto semplice l'origine del nome perché, come spesso insomma accade, i Caledoni furono la prima tribù incontrata dai Romani durante il loro attraversamento del fiume Clota, cioè l'odierno Clyde, e a quel punto, insomma, per semplificare, no, tutte le terre del nord sono le terre dei Caledoni.
Ma sì, è tutta Caledonia, certo.
Esatto. E quindi, sugli usi e costumi dei Caledoni in sé abbiamo molte più notizie in realtà da Cassio Dione che da Tacito. Quindi parla in realtà di una campagna diversa, le campagne di Severo, su cui non mi soffermerò troppo oggi perché altrimenti facciamo una puntata sulla Scozia romana e non mi sembra il caso, e anche perché insomma i Caledoni non hanno lasciato fonti diciamo proprie in forma scritta, a parte alcune diciamo fonti epigrafiche. Comunque tutto quello diciamo che sappiamo di loro, archeologia a parte, ci viene appunto da Cassio Dione. Lui ci dice che i villaggi non erano fortificati, vivevano di pastorizia, di caccia, la raccolta di frutti, combattevano con scudo e lancia corta. Poi abbiamo Erodiano che ci dice che avevano il corpo tatuato con disegni di animali e che insomma non indossavano diciamo vestiti che atti a nascondere le decorazioni di questi corpi e che non erano soliti usare elmi o corazze, tra le altre tante cose insomma che diciamo di questi popoli. Ho scelto insomma alcune di quelle riportate. Torniamo ad Agricola. Agricola rivolge la sua attenzione proprio a loro, proprio a questo popolo, e nell'estate dell'80 si stabilisce presso il fiume Taus, che per la maggior parte degli studiosi è l'estuario del Solway, cioè quel grande golfo che ad oggi già insomma geograficamente ce lo immaginiamo come dividere la Scozia dall'Inghilterra, dove inizia a costruire delle fortificazioni in cui passa l'inverno e dalle quali respinge gli attacchi degli autoctoni. In realtà anche qui ci sono evidenze archeologiche che fanno risalire insomma già diversi anni prima le fortificazioni in queste zone, ma comunque Agricola consolida questo fronte e lo fa pian piano nel tempo avanzare ulteriormente. Comunque da lì i soldati scalpitano, almeno da quanto ci descrive Tacito, perché si sono ottenuti tanti successi in queste campagne della Britannia e vogliono pian piano aumentare le conquiste e andare verso nord. Tacito ce li descrive così: imbaldanziti per la fama in tal modo conquistata, fremevano, dichiarando che nulla era ormai arduo e invincibile per il loro valore e che, con una successione interrotta di battaglie, bisognava penetrare nella Caledonia fino a ritrovare i confini ultimi della Britannia. Cioè, bisognava arrivare a capire dove finiva la Britannia, fondamentalmente.
Strano, i romani poi non la fanno mai questa cosa.
Esatto, esatto. In queste zone, comunque, ricordiamolo, lo vedremo anche un po' più avanti, si ripeteva il pattern di conquista romano, no? Cioè quella frammentazione dei popoli autoctoni in cui alcuni diventano alleati di Roma e quindi beneficiano di tutta una serie di cose e altri popoli invece si oppongono e, insomma, ovviamente vengono combattuti anche tramite quegli altri popoli che sono alleati di Roma. È un pattern di conquista che si vede un po' ovunque, diciamo. Si arriva comunque, andando un po', diciamo, in avanti, ad una battaglia importante, che è la battaglia del Monte Graupio, che è combattuta proprio tra i Caledoni e i Romani, che si combatte nell'84 in Scozia, che è una sorta di resa dei conti dopo anni di scontri, un po' di mordi e fuggi, dove i Caledoni si fanno trovare proprio qui, che è un monte che potrebbe corrispondere al Bennaci, credo si dica, dalle parti di Aberdeen, comunque, quindi all'estremo nord della Scozia, quindi siamo ben oltre il Vallo di Adriano, no? Già, insomma, in la nostra immagine di romani che si fermano al vallo comunque viene già un po' meno. Tacito ci dice che parteciparono allo scontro circa 30.000 caledoni, poi sui numeri bisogna sempre fare, no? le dovute, insomma, specifiche, però diciamo, diamo per buono quello che ci dice Tacito, anche perché era il frutto di una sollevazione di tutte le tribù. A capo di questo esercito, Tacito ci dice esserci un certo Calgaco, un personaggio anche molto carismatico da quello, insomma, che leggiamo da Tacito, definito come il più nobile per famiglia e virtù militari tra i diversi capi. Che c'è questa scena molto bella nella vita di Agricola in cui lui prende la parola e ovviamente cerca di arringare, no, i popoli che combattono dalla sua, e dice che bisogna combattere i romani perché i romani sono dappertutto, sono anche alle nostre spalle con la loro flotta, cosa che appunto ci dà l'idea di una penetrazione non da poco da parte dei romani, e che noi che siamo, noi i Caledoni ovviamente dal suo punto di vista, che siamo la stirpe più pura di tutta la Britannia, dobbiamo resistere. C'è un'immagine molto bella che ci dà Tacito di questo discorso, perché dice: noi che siamo al limite estremo del mondo e della libertà. Un'espressione bellissima che secondo me, tra l'altro, calza anche molto bene con la Scozia, no? Con l'immaginario quantomeno che abbiamo della Scozia. Bisogna combattere, ci dice sempre Tacito per bocca di Calgaco, che anche perché solo il combattere risveglierà i britanni, addirittura i galli, i germani, no? Che quindi nello scontro bisogna pensare sia agli antenati della Caledonia, ma anche a tutti quelli che verranno dopo. Ovviamente non riserva un gran trattamento ai romani, questo capo barbaro, perché li descrive così. Rapinatori del mondo, i romani, dopo aver tutto devastato, non avendo più terre da saccheggiare, vanno a frugare anche il mare. Avidi se il nemico è ricco, smaniosi di dominio se è povero, tali da non essere saziati né dall'Oriente né dall'Occidente. Sono gli unici che bramano con pari veemenza di possedere tutto e ricchezze e miseria. Rubare, massacrare, rapinare, questo essi con falso nome chiamano impero. E là dove hanno fatto il deserto dicono di aver portato la pace.
Ma hanno anche dei difetti. Ah no, ma scusate, questo, difetti.
Era... No, questo era aggiunto. Io.
Esatto. Sì, scusate.
Però insomma, diciamo che da una parte non è che va troppo distante dalla verità.
Tra l'altro questa cosa, questo discorso è famosissimo, no? Cioè comunque certo. È molto molto famoso.
Comunque questo discorso viene accolto con grande entusiasmo, al quale Tacito ovviamente, no, poi fa rispondere Agricola, che invece, adesso non ve lo leggo, ma insomma esalta il valore della campagna in terre ostili, che sottolinea che questi nemici sono già stati sconfitti in passato e quindi insomma possiamo sconfiggerli anche adesso, e insomma si combatte questa battaglia. Spoiler, i romani vincono, mandano in rotta l'esercito dei Caledoni, Agricola proclama la conquista di tutti i popoli della Britannia, cosa mai vera, perché comunque anche negli anni successivi poi la strada sarà ancora lunga, e quindi insomma sembra che tutto finisce con la conquista dei romani. In realtà, insomma, nei secoli successivi diventa un vero e proprio costo enorme per i romani mantenere queste conquiste in termini di uomini e di risorse. Tanto che la presenza romana nel territorio via via viene abbandonata in un periodo, diciamo, di circa 30 anni. Tralascio, come ho detto in apertura, La campagna di Settimio Severo negli anni seguenti, che vede di nuovo protagonisti caledoni e che ci racconta Cassiodione, insomma per brevità non ne parlo, ma anche lì c'è di materiale molto interessante e le vittorie di Severo sui caledoni saranno decisamente importanti. Il Vallo di Adriano, quindi, diciamo, come si colloca in tutto questo? Allora, ne parleremo approfonditamente in uno speciale di questo mese, sul quale non vi anticipiamo ancora nulla, e su cui ovviamente adesso non mi dilungo troppo, proprio perché faremo uno speciale, ma è vero che, insomma, venne costituito per cercare di stabilire una frontiera sicura, no? Oltre al quale mettere i popoli più bellicosi. Ma è anche vero che abbiamo testimonianze che il fronte fu anche avanzato più volte negli anni successivi, cioè Antonino Pio ovviamente costruirà un altro vallo successivamente, cioè il Vallo di Antonino, con 26 forti, anche se non avrà altrettanta fortuna, né insomma duratura né mediatica, perché non lo conosce nessuno, diciamo.
Il vallo anche perché non è molto rimasto, diciamo, a differenza di quello di Adriano, che ancora si vede qualcosa.
Esatto. Ci torneremo sul Vallo di Adriano. Ma comunque la sua costruzione crea un confine anche simbolico, no? Che è molto molto importante. Ovviamente da questo racconto di Tacito, che rispecchia una certa visione dei barbari, no? Che è un po' sempre la stessa, diciamo, in Germania, no? In Gallia c'è quella di uomini liberi e indomabili, non è una visione nuova, diciamo. E un po' anche dai tanti contenuti che, insomma, su internet possiamo trovare, anche qui preda di nazionalismi vari, si può avere l'impressione dei popoli liberi di Caledonia, no? Che resistono alla sottomissione degli artigli dell'Aquila di Roma, no? Tutte queste cose che sicuramente sì, sono in parte vere, ci sono state tante battaglie, tante resistenze violente, come abbiamo anche visto, ma è innegabile che questi popoli abbiano anche cooperato in maniera importante con Roma, ricevendo sussidi, combattendo con altri popoli autoctoni, come abbiamo detto in precedenza, e quindi insomma sarebbe un po' semplicistico, no? Pensare all'avanzata di Roma contro i liberi barbari, ecco, come al solito è un po' più complicato. Avanziamo un pochino e arriviamo dai Caledoni ai Pitti, che sono forse anche un pochino più conosciuti, no? Ci si riferisce, insomma, per semplificare, a quei popoli scozzesi vissuti dal V e il IX secolo, in realtà anche un pochino prima, comunque già si parla di Pitti, e sebbene si pensi che il termine indichi un gruppo di popoli esistiti anche in precedenza, che sono poi diventati Pitti, prima del 700 siamo certi che comunque non erano un'entità politica unica, né tantomeno un'entità etnica unica. Il nome dei Pitti deriva da diversi appellativi, ma probabilmente il principale è quello, o comunque quello che ha avuto più fortuna, è quello di Picti, cioè potremmo dire popolo dipinto, no? Un nome che i romani davano a coloro che si dipingevano il corpo con i tatuaggi e colori vari. Norman Davis, che è uno storico che studia insomma approfonditamente queste zone, ci dice che è probabile che i Pitti fossero quel gruppo etnico non celtico, comunque pre-celtico, che abitava il nord della Scozia e che il termine emerse per connotare anche in seguito coloro che finivano per non romanizzarsi, cioè quella serie di popoli che veramente a un certo punto erano troppo barbari e quindi bisognavano fare una distinzione anche nell'immaginario dei romani, che è vero che semplificavano e quindi davano un'etichetta, però a un certo punto bisognava distinguere i britanni del sud, che erano tutti romanizzati, da quelli del nord che si dipingevano la faccia e che prendevano una strada diversa.
Questo è troppo anche per loro, dicevano.
Esatto, esatto. Non si può fare un unico minestrone di tutto, bisogna a un certo punto dare dei distinguo. C'è un po' un mistero che riguarda la lingua parlata dai Pitti. Perché? Perché Beda il Venerabile, che è un monaco del VII secolo, ha scritto un trattato che si chiama La Lingua Pictorum, in cui si proponeva di fare una mappa linguistica della zona, in cui incredibilmente però di fatto non ci abbiamo neanche una frase nella lingua dei Pitti. Questo perché? Perché in realtà insomma ci sono diverse ipotesi di tanti storici e linguisti sulla materia, che si dividono essenzialmente in due parti. Da un lato si pensa che i Pitti parlassero una lingua solo gaelica, senza influenze britanniche, e chi invece sostiene il contrario, ma insomma è una querella, diciamo, nella quale ovviamente non mi addentro perché non è assolutamente il mio campo, ma sta di fatto che insomma non sappiamo ancora come parlasse bene questo popolo, cosa che ha peraltro abbastanza attribuito a creare un'aura un po' mistica e misteriosa, no? Quando si parla dei Pitti. Ammiano Marcellino ci racconta su questo popolo che nel 367, quando sotto Valentiniano I la Britannia diviene completamente invasa, no, dai barbari del nord, in quella che lui chiama la cospirazione barbarica, tra le tante tribù ci sono anche i Pitti. E, diciamo, si crea una devastazione e comunque un attacco mai vista prima. tanto che ci sono queste campagne tra il 367 e il 384 e che poi ulteriormente proseguiranno anche nel 400, che insomma vedono protagonisti i Pitti e piano piano veramente arrivano a trasformare la politica della zona. Nel 400 peraltro ci partecipa anche Flavio Stilicone, se vi ricordate ne abbiamo anche parlato, per liberarsi di un usurpatore che aveva dato il via a una rivolta in Britannia in quegli arti che si chiamava Marcus. Insomma, ne abbiamo parlato quest'estate, andate a recuperare l'episodio se vi interessa capire un po' lo scenario politico di quegli anni. I Pitti comunque in quegli anni erano una seria minaccia. Le motivazioni sul perché questi di punto in bianco hanno deciso di attaccare Roma non sono chiarissime, anche se comunque sembra che, vista la situazione dell'impero, le merci romane iniziassero a fluire sempre meno verso le terre dei Pitti, cosa che ovviamente favorì l'aggregarsi di capi barbari sempre più forti e carismatici e che facevano della loro sfida a Roma una parte molto importante della loro presa del potere, no? È un pattern che abbiamo visto in tanti altri luoghi dell'Europa. Insomma, lasciandoci Roma alle spalle, tra il V e il X secolo convivono cinque diverse culture in Scozia. Una è quella dei Pitti, appunto. L'altra sono i Dal Riata, cioè i Gaelici, poi i Britanni, gli Angli e più avanti i Vichinghi. E al termine di questo periodo che affronteremo, la Scozia arriverà a unirsi sotto un'unica monarchia. Che ruolo hanno avuto i Pitti in tutto questo? Attorno al VII secolo, abbiamo visto all'inizio, iniziano a diventare un'entità politica meglio definita. Cioè, in sostanza, da una serie di capi, tribù, no? Che piano piano iniziano ad avere, a prendere il potere, inizia a stabilirsi una vera e propria monarchia. Una monarchia che ovviamente, come sempre accade, arriva a crearsi un mito delle origini, no? Che risale proprio a quelle fonti classiche di cui abbiamo parlato, ma principalmente possiamo iniziare a vederne la nascita nelle cronache dei Pitti, che intorno al X secolo vengono scritte e ci danno, oltre a una lunga lista di sovrani dei Pitti, anche una certa legittimità, no, di questo popolo, che comunque deve giustificare il fatto che si trova a costituirsi come un'entità politica. Ad esempio, nasce la storia dei Pitti come un popolo conquistatore che proviene dalle parti della Scizia, cosa che poi in realtà non è confermata dagli storici, però piano piano, insomma, esatto, si crea, no, questa sorta di mito. Nell'VIII secolo i Pitti decisamente si prendono la scena della regione. Durante il regno di Angus MacFergusa, siamo intorno al 729-761, l'altro regno d'Arriata, quello di cui abbiamo parlato più prettamente gaelico, subisce talmente tanto l'influenza dei Pitti da non riprendersi più, di fatto. Tanto che successivamente il figlio di uno degli ultimi dei re dei Pitti, che finirà insomma sul trono di Darriata, contribuisce ad avvicinare, no, questi due regni lentamente e a iniziare un primo passo verso una sorta di regno scozzese unificato. Poi entrano in gioco anche i Vichinghi, lo vedremo meglio dopo con te, Costantino, che insomma nell'Ottocento costituiscono già un importante regno che si chiama il Regno delle Isole e che contribuiscono alla disfatta dello stesso Darriata. Una figura, per tornare ad arrivare un po' ai personaggi, fondamentale nella costituzione di un regno scozzese fu Sinéad MacAlpin, chiamato Kenneth, anche Kenneth I di Scozia nella sua inglesizzazione, cioè il primo re Pitto ad essere annoverato tradizionalmente nella lista dei re di Scozia, che tra le varie teorie potrebbe anche aver ottenuto i troni dei Pitti e di Darriata tramite un'unione dinastica, un passo importante per avvicinare questi regni a un concetto di monarchia più moderno, no? Forse più tradizionale, come un po' lo conosciamo noi oggi. Il nipote di Kenneth, per finire, sarà però il primo sovrano di un altro regno fondamentale nel cammino verso una Scozia unita, che sarà appunto il Regno di Alba, ma ci arriviamo per gradi.
Esatto, Riccardo, perché prima va fatta una considerazione inizialmente geografica e poi a livello di popoli, diciamo, che fanno questa geografia. Perché? Perché in questo periodo di cui stiamo parlando, che è tra la fine del IX e l'inizio del X secolo, la Scozia ci appare molto divisa. Perché? Perché nel frattempo, come hai detto tu bene, sono arrivati i Vichinghi. Ne abbiamo già parlato, no?
Durante, e non è che durante... quando arrivano non si notano.
Eh no, sì, appunto, appunto. E ne abbiamo già parlato durante il mese dedicato a loro, però in Scozia effettivamente formano dei regni molto importanti. Perché? Perché ce ne sono in realtà diversi. C'è un regno chiamato il Regno delle Isole, che è quello che in realtà loro chiamavano le Isole del Sud, che sostanzialmente comprendeva le Ebridi, le isole del Clyde e fino a un certo punto l'isola di Man. E invece, ovviamente, poi c'erano quelle del nord, che erano le Orcadi e le Shetland, che oggi fanno parte della Scozia, ma fino praticamente al XV-XVI secolo fanno parte in realtà del Regno di Norvegia, quindi sono una cosa, diciamo, a parte, non c'entrano, almeno per questo momento, della Scozia. Però il problema qual è? È che a un certo punto non ci sono solo tanto questi regni, perché proprio in questo periodo, grazie a Ragnar Wiemeyer, di cui tra l'altro abbiamo già parlato, quasi tutta la Scozia sostanzialmente è tributaria, se non addirittura sottomessa ai norvegesi. Non sappiamo di preciso, perché le cronache non ci riportano esattamente quanto questi regni siano tributari, però sicuramente ne soffrono molto l'influenza, soprattutto perché a un certo punto i nipoti di Ragnar, che sono gli Wiemeyer, conquistano una delle regioni in cui è composta in questo periodo la Scozia, o Strathclyde o la Cumbria, non si capisce bene quale, e si pensa che sostanzialmente a questo punto gran parte della Scozia fosse quantomeno tributaria. In quante parti effettivamente è divisa la Scozia? C'è questo regno di Alba, il cui primo effettivo re fu un certo Duncan II, e poi però al regno di Alba arriva un altro uomo che sarà molto importante, di cui parlerò tra poco, sarà importante in generale per la Scozia. Poi c'è ancora la radice, diciamo, gaelica, quella più importante, no? Quella che si considerava il vero cuore della Scozia, che è il Lothian, che sta a nord-est. Poi ci sono appunto lo Strathclyde e la Cumbria, che invece sono nella parte sud-ovest. Una parte di quella che oggi è la Scozia è in realtà in mano a gente, diciamo, inglese più o meno, quindi da parte britannica del sud, nel regno di Bernicia, che un tempo era stato Northumbria. E in mezzo poi ci sono anche, ecco, appunto, i vichinghi di origine, diciamo, irlandese, nel senso sono i norvegesi che hanno conquistato in Irlanda e poi sono andati a fare, no, delle belle scampagnate anche in Scozia. E da qui sostanzialmente esce una delle personalità più importanti in generale per il Regno di Scozia, che in questo momento si chiama Alba. Perché? Perché ovviamente è, per differenziarlo da quella che noi chiamiamo la Scozia storica, in quanto è ovviamente importante la radice ancora gaelica, la radice in un certo senso ancora dei Pitti, quindi quella che c'è prima, diciamo, della conquista inglese. Quando poi verrà riformato il Regno di Scozia, soprattutto nel periodo degli Stuart, che sarà molto più in là, invece la radice ormai sarà inglese, no? Parleranno inglese, saranno figli di quei normanni, no? Pronipoti di quei normanni, che nel frattempo poi dopo arriveranno in Inghilterra. E quindi è importante questo. E nel 900 d.C., preciso, sale sul trono di Alba un importantissimo re, Costantino II, che in realtà è Causantin II Macaida, che è il cugino del precedente re e che rimarrà per oltre 40 anni sul trono di Alba. Perché è importante questo Costantino? Innanzitutto perché è tra i regnanti più lunghi, insomma più longevi della Scozia, dopo Guglielmo il Leone, che sarà un re successivo, prima che si unisse con l'Inghilterra. E poi in più perché è un combattente, è uno che darà filo da torcere sia ai vichinghi, che sconfiggerà più volte, ma anche agli inglesi, che perché poi a un certo punto gli inglesi, una volta radunata tutta l'Inghilterra, cercheranno di, no, a loro scavalcare il vallo ed andarsene a conquistare la Scozia, ma Costantino sarà un grande oppositore di tutto questo. Tra l'altro, in più è importante anche perché grazie a lui la chiesa, diciamo, di Scozia, quella di tendenza di tradizione gaelica, diventa quella ufficiale contro, diciamo, quella dei Pitti, che pian piano andrà scomparendo. Quindi è, diciamo, tra i più importanti. Quando entra, insomma, a regnare nel 903, quindi 3 anni dopo che entra ufficialmente a regnare, i vichinghi saccheggiano Dunkeld, che è una città importante della Scozia. Però l'anno seguente, nel 904, a Strathern, Costantino riporta una grande vittoria. E grazie a questo noi abbiamo letto, no? All'inizio tu hai letto l'introduzione, l'incipit, e ce la riporta alle cronache dei Re di Alba, in cui praticamente c'è Ascone, il giuramento, diciamo, tra tutte queste popolazioni che decidono di riunirsi attorno al buon Costantino, ed effettivamente, no, insomma, si forma definitivamente quello che è il Regno di Alba. Qualche anno dopo, praticamente ritorna la minaccia dei vichinghi nel mare irlandese, e i nipoti di Ragnar continuano a farsi vivi, e quindi a questo punto Costantino è costretto ad allearsi con due fondamentalmente regni nemici, perché si allea con Eldred I di Bernicia e forse addirittura con la regina Æthelflæd di Mercia, che abbiamo già conosciuto, perché comunque, nonostante siano dei nemici, la minaccia dei vichinghi è più importante. E quindi praticamente dopo che i vichinghi attaccano Chester, Dumbarton e la Northumbria, c'è questa alleanza e ci sono due battaglie, le battaglie di Corbridge nel 915 e nel 918, solo la seconda è accennata nelle cronache dei Re di Alba, sostanzialmente sconfiggono questa minaccia. Infatti nel 918, dopo la battaglia di Corbridge, Ragnar perde il controllo su York e sul nord dell'Inghilterra, e subito dopo però la morte di Æthelflæd, suo fratello Edward fa riconoscere la sua autorità a Ragnar, e quindi a quel punto si crea un compromesso di cui nessuno è soddisfatto, e sostanzialmente c'è di nuovo ci sono di nuovo delle battaglie, e a quel punto sostanzialmente, una volta riconquistata tutta l'Inghilterra da parte, no, di Æthelstan, il figlio di Edward di Wessex, come abbiamo visto nel nostro racconto a novembre, dov'è che si vanno a rivolgere, ovviamente? Verso la Scozia, chiaramente, perché i vichinghi se ne sono andati in Irlanda. E nel frattempo è ora che, no, che si faccia, anche si dia da fare in Scozia. E succede infatti che, esatto, qualcuno bisogna pur picchiare. E infatti Æthelstan nel 933 o nel 934 guida un possente esercito contro la Scozia. Per questo Costantino si allea con il re di Dublino, che è sempre un re vichingo, quindi comunque i suoi antichi nemici
se li deve tenere vicino. Qualcuno bisogna pur picchiare a un certo punto.
E nel 937 c'è questa battaglia, la battaglia di Brunanburg, in cui sostanzialmente Æthelstan vince, e infatti questa vittoria è commemorata nella cronaca anglosassone, che ovviamente sono, no, gli annali dei re di Scozia, queste sono, diciamo, le fonti più ufficiali, le fonti più importanti che abbiamo. Con questa sconfitta, in cui tra l'altro cadono alcuni degli alleati più importanti di Costantino, tipo Owain di Strathclyde, insieme a molti altri, e per questo praticamente lui è costretto ad abdicare. Perché? Perché ha perso, diciamo, il suo potere, perché ovviamente finché vinci sono tutti dalla tua parte, successivamente le cose non vanno così bene. Che succede? Che a un certo punto quindi lui abdica, e che cosa fa Riccardo secondo te? Te lo dico io. Le cronache di Alba ci raccontano che in età avanzata Costantino entrò in monastero e servì il Signore, relegando il regno a Malcolm, figlio di Domnall, un altro suo cugino. Esatto, questo monastero si pensa che sia quello di Selide a St. Andrews, e dove morì nel 952. Ora, quello che succede successivamente è tutto un po' intricato, caro Riccardo, devi capire, perché questi regni continuano ad unirsi, a togliersi, cioè, e continuano a combattere prima tra di loro, ma poi dopo anche con gli inglesi, cioè tutta una serie di cose. Per esempio, sale a ribalta a un certo punto una regione, il regno di Moray, che noi conosciamo perché ovviamente, caro Riccardo, è quello da dove arriva Macbeth, del Macbeth, no, di Shakespeare, e quindi è tutto abbastanza confuso, io non vorrei, no, fare troppo casino raccontando le cose. Il discorso è questo: il Regno di Alba a un certo punto però conosce un'espansione, il X secolo e l'inizio dell'XI saranno momenti in cui, grazie ai regni di Malcolm I, poi Indulf, poi Malcolm II, questo regno conoscerà una vera espansione. Per esempio Malcolm II è quello che durante il suo periodo invade Edimburgo, insomma Oppidum Eden si chiama nelle cronache, però dovrebbe essere Edimburgo, che è la prima volta in cui gli Scoti penetrano effettivamente nel regno di Lothian. Quindi il regno di Alba conquista una grossa parte del più importante regno nemico e quindi comincia ad allargarsi. Grazie ad unioni matrimoniali e quant'altro, oppure a concessioni fatte durante le paci con i re inglesi, iniziano a prendersi anche Strathclyde, poi la Cumbria. Uno dei figli di Malcolm I regnerà sullo Strathclyde, quindi sono comunque regni che vanno ad unirsi, ma non saranno mai uniti definitivamente, tant'è che a un certo punto nell'XI secolo, quando i Normanni arriveranno in Inghilterra, se la avranno con un regno più organizzato e le cose non andranno proprio benissimo, ma voglio lasciare, no, questo momento di caos per trovarci alla prossima puntata, dove affronteremo effettivamente quando il Regno di Scozia diventa Regno di Scozia, perché altrimenti qui non andiamo più. Che dici?
Assolutamente, sì. Diciamo che con questa prima puntata volevamo dare un po', come dire, un'infarinatura, no, di quello che c'è prima, del periodo che forse ci interessa di più, però secondo me è utile e interessante anche perché non abbiamo tantissimo, almeno non sento io moltissimo qui, una visione abbastanza chiara, no, di quello che c'è a nord dell'Inghilterra prima di un certo periodo storico. Tutti quanti abbiamo in mente, no, il periodo forse più classico, che viene anche più rappresentato, no, al cinema, degli scontri dell'indipendenza scozzese.
Beh, sì, però, assolutamente.
Quello che viene prima di solito è un pochino più oscuro. Magari ci può aiutare a farci un po' da guida per i prossimi episodi.
Anche perché questo è un periodo, insomma, molto interessante, di cui però si sa poco, anche perché se ne scriveva poco, perché anche le cronache che abbiamo sono stringate, no? Riporta una vittoria. Per esempio, della vittoria di Malcolm II a Edimburgo c'è scritto: prende Oppidum Eden. Basta. Mi sembra un po'
basta,
stringata,
fine,
come cosa, non sappiamo null'altro. E quindi è bello sempre, no, andare magari a leggersi qualcosa di questo periodo, potrebbe essere, è sempre molto interessante.
Certo, e a tal proposito, appunto, come al solito vi lasciamo un pochino di riferimenti da andare a guardare se voleste approfondire un po' di più. È chiaro che il tema è ampio, abbiamo coperto tanti secoli con una sola puntata, quindi l'idea era veramente quella di darvi delle piccole coordinate, però con questi testi, insomma, potrete sicuramente affrontare questo periodo in maniera più appropriata. Allora, il primo ovviamente è Vita di Agricola di Tacito, che appunto ripercorre le gesta di Agricola, quindi tutte le campagne in Britannia di Agricola, molto molto interessante, molto bello. Agricola peraltro è un bel personaggio, Costantino, per un futuro speciale, quindi magari
assolutamente sì, assolutamente sì, oltre che una gloriosa fermata della metro A, vogliamo dirlo.
Penso che però sia più interessante fare lo speciale sul,
ma sì,
sul generale,
sì,
che sulla metro.
Ah no, indubbiamente. Beh, considerando i tempi di costruzione delle metro a Roma, forse anche una puntata intera su come l'hanno costruita.
Ci, no? Possiamo, sì. Anche sulle varie disavventure delle metropolitane romane, potrebbe esserci,
sì, esatto,
una puntata.
Esatto.
Comunque, non facciamo i soliti romani che si lamentano di Roma.
Vita
di Agricola lo trovate, io almeno ce l'ho in un'edizione di Rizzoli che comprende anche la Germania di Tacito, che quindi è un altro testo, insomma, molto interessante, quindi sì, io mi sento di consigliarvi questa edizione, anche perché non viene tantissimo, viene, se non mi sbaglio, 10-11 euro, insomma, ci sono queste due belle cose. Poi vi consiglio altri due testi decisamente specialistici, quindi insomma non vi aspettate un trattato leggero, che sono History of Scotland, From Caledonia to Pictland Scotland, che è di James Earl Fraser, che è uno storico canadese, che ripercorre appunto questo periodo, diciamo, della Scozia, diciamo, dalla Caledonia ai Pitti, più, diciamo, precedente al IX-VIII secolo, molto bello, molto interessante, molto completo. Quindi se vi interessa sapere veramente che cosa facevano i Pitti, chi erano i Caledoni, tutte le varie tribù, no, che poi componevano quelle che noi chiamiamo insomma i Pitti, andate a leggere questo testo, c'è veramente di tutto. Un testo più o meno sulla stessa riga, ma forse più spostato da un punto di vista archeologico, è Picts, Gaels and Scots, Early Historic Scotland, di Sally Foster, che è un'archeologa scozzese. Anche qui, forse più spostato appunto dal punto di vista archeologico, quindi ci sono più cose sulla vita quotidiana, le abitudini, le varie fonti archeologiche che abbiamo rinvenuto, ma molto 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 interessante anche questo.
Allora, invece, per la parte sui vichinghi, che io ovviamente ho vagamente affrescato, vi ricordo La conquista del nord, i vichinghi nell'arcipelago britannico di Catherine Ullman, mentre invece per la figura di Costantino II mi sono andato a leggere l'enciclopedia britannica, che sta su internet, è un sito fatto molto bene, ovviamente non immaginate degli articoli enormi, però insomma fa il suo lavoro, secondo me. Ho letto anche altri, insomma, altri affreschi, no, tra i vari Malcolm e quant'altro, quindi secondo me è un sito molto interessante.
Ottimo, perfetto. Dunque, direi che insomma per oggi è tutto. Io vi ricordo la live che vi ha accennato Costantino in apertura, che faremo il 5 di febbraio, diremo un po' di novità, quindi sintonizzatevi per vedere un pochino cosa vi aspetta. Nelle prossime puntate analizzeremo di nuovo la storia della Scozia, lo faremo insomma in diversi punti, parleremo del Regno di Scozia, degli scontri con gli inglesi, degli Stuart, insomma il periodo forse saliente, no? del Medioevo scozzese, sì. E oltre, che insomma è interessante per ricostruire un po' la vicenda di questa nazione. Ci saranno anche altri eventi, tra cui lo speciale del Vallo di Adriano che vi accennavo, ma per adesso insomma non vi svegliamo troppo. Io vi ricordo insomma di continuare a seguirci anche su Spotify e su Apple Podcast per rimanere aggiornati sui prossimi episodi. Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.